Possiamo far scendere le luci perché siamo a Crotone, quindi c'è il sole, siamo in una polis ricca che si affaccia sulla costa calabra del Mar Ionio, nel cui porto siamo sbarcati la scorsa settimana insieme ad Erodoto, insieme al capitano Agenore di Tiro che guida la bella nave Sidonia con la quale stiamo viaggiando virtualmente sugli itinerari di questo percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La scorsa settimana, proprio qui a Crotone, abbiamo fatto conoscenza con il personaggio più famoso della città, che ha suscitato un certo entusiasmo tra tutti, Pitagora di Samo, che vive in esilio a Crotone. La straordinaria figura di Pitagora l'abbiamo incontrata attraverso una serie di frammenti tratti dalle più significative biografie che sono state scritte su di lui. Sono state scritte centinaia e centinaia di biografie su Pitagora e se ne continua a scrivere. E questo ci è servito anche per incontrare, proprio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, alcuni importanti personaggi della storia della cultura, come Porfirio di Tiro, Aulo Gellio, Giamblico di Calcide, oltre a Diogene Laerzio, che puntualmente ci accompagna nei nostri itinerari da qualche settimana e che continuerà ad accompagnarci. Ed è proprio Diogene Laerzio a raccontare nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi che un giorno Leonte è il famoso tiranno di Fliunte, un giorno Leonte incontra Pitagora e gli domanda: chi sei? E lui gli risponde: sono un filosofo. Guardate, questo è un episodio celebre nella storia del pensiero umano. Tutti i biografi di Pitagora lo riportano. E in particolare celebre nella storia del movimento della sapienza poetica orfica, perché è così che, secondo la tradizione, per la prima volta è stata pronunciata questa parola, filosofo, che tradotta alla lettera significa l'amante di Sofia. Questa sera è una festa di amanti. Sofia è la sapienza, e quindi il filosofo, la filosofa, è l'amante di Sofia in ogni caso. E come si configura la sapienza di cui Pitagora è amante? Di Pitagora non c'è rimasto nulla di scritto, lo sappiamo, e per conoscere le idee cardine della sua sapienza, del suo pensiero, tutti gli studiosi hanno concentrato la loro attenzione su tre scrittori, su tre scienziati, potremmo dire, sui tre famosi seguaci di Pitagora. Guardatevi sul punto 1 del repertorio, dobbiamo incontrarli, perché Pitagora in realtà è i pitagorici. E anche il famoso teorema è stato formulato da Pitagora, ma noi non sappiamo se lui non lo ha scritto, non sappiamo se non lo ha scritto, ma chi ha scritto il teorema e tutto il resto sono i pitagorici. Poi può darsi anche che Pitagora lo abbia fatto, però noi non ne abbiamo le prove. Il primo personaggio che incontriamo, il primo pitagorico, si chiama Alcmeone di Crotone ed è il medico di fiducia di Pitagora, quindi è da considerarsi il suo contemporaneo. Alcmeone di Crotone ha scritto un trattato dal titolo, ma guarda un po', Perifiseo, sulla natura. Ora voi direte, ma tutti così, sì, guardate, è un filone, cioè tutti i poemi orfici che in questo momento raccontano come è fatta la realtà, si intitolano così, non perché li abbiano intitolati gli autori, ma perché questo nome gli è stato dato successivamente da qualcuno che gli ha dato nome, e gli ha dato il nome di un filone, cioè non è tanto il titolo di un testo, è un vero e proprio genere letterario questo, il Perifiseos, cioè sulla natura, intorno alla natura. È chiaro? Vedete che via via si chiariscono poi nei particolari certe questioni che sono poi i temi dell'indagine filologica, no? Beh, queste cose vanno dette. Insomma, Alcmeone di Crotone ha scritto un trattato dal titolo Sulla natura, di cui ci rimangono una serie di utili frammenti, che dedica a Pitagora come se volesse attribuirne a lui il contenuto. Alcmeone dice: questo è un libro scritto da Pitagora che io vi ricordo a memoria quello che lui ha detto. Alcmeone di Crotone, nella sua opera sulla natura, spiega la dottrina pitagorica delle opposizioni. Questa concezione fa pensare al rapporto tra Pitagora e Zarathustra a cui abbiamo accennato nello scorso itinerario, ricordate. Alcmeone di Crotone delinea una teoria medica partendo dalla dottrina pitagorica delle opposizioni, per cui ogni manifestazione della vita umana risulta dal concorso di qualità e potenze opposte, quindi anche la salute dipende dall'equilibrio di queste potenze opposte e la malattia dipende dal prevalere delle une sulle altre. La malattia è una mancanza di equilibrio tra forze opposte. Alcmeone di Crotone viene considerato il padre dell'anatomia umana e lo scopritore della tuba uditiva, chiamata poi tromba di Eustachio, e dei nervi ottici. Alcmeone di Crotone pensa che l'organo della vita spirituale, che ci sia un organo anche per la vita spirituale, e sia collocato nel cervello della persona, e poi, secondo la tradizione della dottrina orfico-pitagorica, ribadisce il concetto dell'immortalità dell'anima. Il secondo scrittore scienziato a cui le studiose e gli studiosi fanno riferimento per mettere a punto le idee cardine della dottrina di Pitagora, lo trovate sempre lì sul punto 1, si chiama Archita. Archita di Taranto, che risulta essere poi pitagorico più importante, 430 circa, 360 circa avanti Cristo, Archita di Taranto, ha dato continuità alla scuola pitagorica, seguendone la rigida dottrina morale. Quindi vedete, circa 150 anni dopo la comparsa e la scomparsa del maestro, qualcuno pensa che in Archita si sia rincarnato Pitagora, questa presenza pitagorica che ci sarà nel Rinascimento, che ci sarà anche dopo, anche ora. Dobbiamo constatare che la scuola e il pensiero pitagorico è più vivo e produttivo che mai, 150 anni dopo, quindi, e continuerà ad esserlo. Archita di Taranto è considerato nella storia della cultura il fondatore della meccanica. Gli viene attribuita l'invenzione della vite, della puleggia e di una colomba meccanica che è capace di volare, la famosa colomba di Archita. Archita di Taranto, come tutti i pitagorici, questo personaggio era molto amato, sapete da chi? Da un certo Leonardo da Vinci. Archita di Taranto ha studiato l'acustica, sviluppando le intuizioni di Pitagora sulla musica e sull'armonia. Vedete, quindi tutti scienziati sono questi pitagorici, che danno via delle discipline che poi hanno avuto un loro sviluppo nella storia della cultura, del pensiero umano, dell'umanità, e ha scritto Archita un numero considerevole di opere, e qui i testi purtroppo sono andati tutti perduti. L'unica opera di Archita di Taranto, di cui rimane una serie di frammenti, indovinate come intitolata? Per i figli, sulla natura, e l'autore la dedica a Pitagora, come se volesse attribuirne a lui il contenuto. Anche Archita dice: questo è quello che ha scritto Pitagora, io non faccio altro che riscrivere un'opera che Pitagora mi sta dettando, perché è vivo e studia insieme a noi. Il terzo scrittore scienziato, continuate a guardare il repertorio a cui le studiose e gli studiosi fanno riferimento per mettere a punto le idee cardine della dottrina di Pitagora, si chiama Filolao di Crotone, 470-400 circa avanti Cristo. Filolao di Crotone è un matematico che ha portato la dottrina della scuola pitagorica in giro per il mondo, per il bacino del Mediterraneo, fuori dalla Magna Grecia fino ad Atene. Ad Archita dobbiamo naturalmente le opere matematiche di Pitagora, le intuizioni di Pitagora che sono state poi sviluppate, e a Filolao la formulazione dei teoremi come noi li conosciamo in senso tra virgolette moderno, diciamo. Il Filolao di Crotone viene ricordato soprattutto come astronomo. Nelle sue numerose opere rimangono le citazioni delle sue opere in vari autori, no? Sviluppa e perfeziona la teoria cosmologica di Pitagora, con la Terra che ruota come una sfera intorno ad un punto centrale dell'universo, così come ruota il Sole, ruotano i pianeti e le stelle, e anche un misterioso pianeta invisibile che si chiama l'antiterra, perché secondo la teoria pitagorica degli opposti, se c'è la Terra è necessario che ci sia anche l'antiterra. Questo misterioso pianeta noi non lo possiamo vedere, afferma Filolao, riprendendo il pensiero di Pitagora, perché siamo attirati e sempre rivolti verso un punto armonico dello spazio etereo, dell'universo, che è antitetico all'antiterra. Cioè, nel senso che noi, mentre guardiamo l'orizzonte qui, l'antiterra sta di là, ma poi tra l'antiterra e la Terra c'è qualche cosa che non ci permette di vedere l'antiterra, e poi vedremo che cosa. Il fatto che tutti e tre i pitagorici eccellenti, così sono stati chiamati, i tre eccellenti pitagorici, che lo si dica in modo compito, come l'ho detto in questo momento, o che lo si dica in modo scanzonato ed ironico, come fa Aristotele, i pitagorici, no? Ma Aristotele era un'autorità, cioè era lui che si dava questa autorità. I pitagorici eccellenti, quindi Alcmeone, Archita e Filolao, e i quali hanno scritto tutti e tre, vedete, un'opera intitolata Sulla natura, e tutti e tre l'hanno voluta attribuire al maestro. Ebbene, questo fatto ha creato una tradizione che vuole anche Pitagora autore di un'opera, di un poema orfico intitolato Sulla natura, andato perduto, ma di cui si conservano le tracce nei testi, anch'essi frammentari, dei suoi tre principali discepoli. E quindi l'ipotesi che Pitagora abbia scritto un trattato dai quali attingono poi i suoi eccellenti discepoli è un'ipotesi che esiste. Guardate sul punto 1 del repertorio. I tre pitagorici eccellenti si occupano di discipline eccellenti, e quindi le discipline di cui si occupano Alcmeone, Archite e Filolao sono l'anatomia, la meccanica, l'acustica, l'astronomia, vedete, quattro discipline che oggi continuano ad essere studiate e a portare avanti lo sviluppo dell'umanità. Quale di queste materie vi piacerebbe studiare per prima? Beh, scegliete, se voi avete un'idea. Naturalmente, le principali parole chiave e idee cardine del pensiero di Pitagora si trovano riportate su molti testi. Per esempio, ed è l'esempio più celebre, dobbiamo citare le famose cinque notarelle scritte da Aristotele, che abbiamo citato prima. Aristotele 384-322 a.C., il quale non nutre alcuna simpatia per il misticismo pitagorico. Aristotele fa dichiarazioni laiche, quindi questo misticismo pitagorico lo infastidisce. Aristotele nomina Pitagora cinque volte, quattro volte nella Fisica e una nell'Eudemo, il trattato, o sull'anima, accompagnando sempre il nome di Pitagora con l'espressione, da intendersi in senso dispregiativo, i cosiddetti pitagorici dicono. Per essere precisi, c'è anche una sesta notarella, che però non fa parte delle cinque, è una notarella in più. Anche nella Metafisica di Aristotele c'è un riferimento sarcastico, che incontreremo fra un po', sulla teoria dei numeri di Pitagora, ma risulta una citazione indiretta, non riferita direttamente al maestro di Crotone né ai suoi discepoli eccellenti, però è chiaro che... comunque anche le cinque notarelle critiche e la citazione sarcastica della Metafisica scritte da Aristotele su Pitagora risultano utili, sono risultate utili per gli studiosi e gli studiosi, per elaborare la dottrina del maestro di Crotone. E le studiose e gli studiosi, per quanto riguarda la dottrina di Pitagora, hanno concentrato la loro attenzione su tre questioni principali. Il pensiero di Pitagora è legato a tre parole chiave. Le tre questioni pitagoriche sono legate a tre parole, a tre idee significative, che trovano posto nel catalogo della sapienza poetica orfica. E sono la metempsicosi, il numero e il cosmo. Queste sono le tre parole pitagoriche per eccellenza. La parola metempsicosi, è il primo problema pitagorico, letteralmente significa migrazione dell'anima da un essere all'altro. Pitagora, secondo le fonti, i frammenti delle opere dei pitagorici eccellenti che noi possediamo, afferma di essere vissuto in epoche precedenti ben 4 volte. La scorsa settimana abbiamo ripercorso il tragitto delle sue reincarnazioni umane, no? E di aver visitato nell'intervallo tra una reincarnazione umana e l'altra vari corpi di piante, di animali. La teoria pitagorica della metempsicosi ha le sue radici, non è un'idea originale di Pitagora, ha le sue radici nei libri indiani dei Veda. Veda in sanscrito significa la sapienza, quindi nei libri della sapienza indiana, e che noi abbiamo studiato a suo tempo, no? Anche nel primo percorso che abbiamo fatto sul sorriso di Erodoto, e dimostra che il pensiero di Pitagora si inserisce nell'ambito più vasto del movimento della sapienza poetica dell'età aziale della storia, di cui conosciamo i caratteri. Secondo la dottrina pitagorica della metempsicosi, l'anima trasmigra da un corpo all'altro e accede ad un livello superiore, così è scritto in uno dei frammenti, ridotto a poche parole, dell'opera Sulla natura di Alcmeone di Crotone, salendo dal grado più basso di venditore a quello intermedio di atleta a quello più elevato di spettatore. Che cosa significa? Cosa significa che i gradini che l'anima compie sono dal venditore all'atleta allo spettatore? Ma leggiamo questo frammento che è stato ricostruito da Bertrand Russell. In che senso Pitagora fa l'apologia di colei o di colui che è spettatore? Da Alcmeone di Crotone, dal Sulla natura, sostiene Pitagora che in questa vita ci sono 3 tipi di esseri umani, proprio come ci sono 3 categorie di persone che vanno ai giochi olimpici. La classe più bassa è formata da coloro che vanno a comprare e a vendere. Poi ci sono quelli che gareggiano per la ricchezza e per la gloria. I migliori di tutti sono però le persone che vanno semplicemente a vedere. La purificazione più perfetta è quindi la scienza disinteressata, distaccata dal vendere e dal comprare, aliena dalla ricchezza e dalla gloria, e ad essa si dedica l'amante della sapienza, filosofos, che si è completamente liberato dai vincoli della natura. Quindi, vedete, l'anima degli esseri umani migra salendo, venditore, atleta, spettatore, o retrocedendo, albero, cane, pecora, maiale. Guardate, attira l'attenzione il fatto che nella dottrina pitagorica l'albero risulta superiore agli animali. È l'albero genealogico lessicale. A seconda di come la persona si è comportata sulla terra. Quindi la morte, per citare altri 2 frammenti dell'opera Sulla natura di Alcmeone di Crotone, lo stesso concetto lo troviamo anche in un frammento di Filolao di Crotone, è un momento di passaggio, è come un gancio tra una fine e un altro principio. Beh, leggiamo questi 2 frammenti, sempre da Alcmeone di Crotone, Sulla natura. Sostiene Pitagora che la morte consente l'aggancio di una fine con un altro principio, per cui mentre un corpo muore, l'anima, in quanto immortale, percorre una traiettoria circolare, non di più e non di meno di quanto facciano le stelle nell'etereo cielo. Sostiene Pitagora che il corpo altro non è che una tomba, un'angusta prigione dove l'anima è costretta a espiare le colpe accumulate. La dottrina della metempsicosi ha fatto sì che Pitagora sia stato spesso preso in giro dagli scrittori satirici, dai commediografi, dai drammaturghi di ogni tempo, Diogene Laerzio racconta ciò che scrive Senofane di Colofone, il primo critico pungente della mitologia tradizionale della dottrina pitagorica della metempsicosi. Guardate, Senofane di Colofone è un personaggio che noi incontreremo prossimamente, quindi tenetelo a mente. Il quale, Senofane, descrive Pitagora che trattiene per un braccio un uomo che sta bastonando un cane. Ti prego, dice Pitagora, non picchiare il tuo cane, perché ho l'impressione che in questo animale si trovi l'anima di un mio amico. E come fai a dirlo? Ribatte l'uomo. Ne ho riconosciuto i guaiti, risponde Pitagora, commettendo un errore, secondo Senofane, cioè portando l'anima sul piano materiale. E quindi cadendo nel ridicolo, no? E nella contraddizione. Anche nell'età moderna, dopo che il pitagorismo durante il Rinascimento è tornato in auge, soprattutto gli scrittori di teatro utilizzano la dottrina della metempsicosi come elemento di comicità. Citiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un classico esempio che troviamo in un classico che si intitola La dodicesima notte, famosa commedia di William Shakespeare, 5 atti, scritti tra il 1600 e il 1601. La dodicesima notte, di cui si può leggere il testo, lo trovate in biblioteca, o seguirla una rappresentazione a teatro, se fosse possibile, a breve, o vederla in una delle riduzioni cinematografiche che sono state girate. Shakespeare ha avuto un momento in questi anni, ultimi anni, di grande fortuna cinematografica, no? Prendendo spunto da questa commedia. Questa, la dodicesima notte, narra la storia di Viola, che è una fanciulla innamorata del duca Orsino, la quale per avvicinarsi a lui, all'amato, e farsi notare, si traveste da uomo e riesce a farsi assumere da lui come servitore. Orsino, che non si accorge del travestimento, se no la commedia finirebbe subito, si serve di Viola come messaggero presso la bella Olivia, di cui Orsino è innamorato. Ma la bella Olivia si innamora del messaggero, cioè di Viola travestita, e quindi l'intreccio è destinato a creare contemporaneamente situazioni sentimentali di grande comicità, per capire. E per aumentare l'effetto comico, permeato dalla tipica nostalgia shakespeariana, Shakespeare pone al centro della rappresentazione anche il personaggio di Malvolio. Chi è Malvolio? Malvolio è un precettore molto pedante, un po' imbranato, che viene persuaso da 3 buffoni burloni che la bella Olivia si è innamorata di lui. E lui se ne convince con tutte le buffe conseguenze che naturalmente questa situazione comporta. La dodicesima notte è una di quelle commedie in cui si rivela maggiormente il genio comico di Shakespeare. E ha avuto e continua ad avere numerose realizzazioni sceniche. Se Pitagora avesse potuto conoscere il genio di Shakespeare, forse non se la prenderebbe a male per lo scambio di battute comiche sulla metempsicosi tra uno dei buffoni e Malvolio. Guardate, leggete, c'è un frammento lì, sono proprio 3 battute, poi vanno lette nel contesto, e noi non possiamo leggere tutto il contesto, ma questo è uno stimolo perché voi andiate a leggere questo testo o a cercarlo e a vederlo. Dalla dodicesima notte, il buffone a Malvolio. Malvolio, perché mai sei così contrario alla caccia? Perché Pitagora ha detto che nel corpo di un beccaccino potrebbe albergare l'anima di mia nonna. E allora, resta pure nella tua ignoranza, giacché non ti riconoscerò guarito fin tanto che non avrai il coraggio di uccidere almeno un beccacino senza il timore di dover sfrattare l'anima di tua nonna. Vedete, la satira nei confronti della dottrina della metempsicosi non svaluta tuttavia il tema che Pitagora ha posto nel movimento della sapienza poetica orfica sul primato dello spirito, del pneuma, che quel quartiere di Mileto che noi abbiamo visitato, il quartiere pneumatico. Solo lo spirito può avere la possibilità di non degradarsi, questo è il messaggio che Pitagora lancia nel bacino del Mediterraneo, e di continuare a vivere. È l'anima che dura in eterno e il corpo, che è la prigione dell'anima, è bene che si disperda nella polvere. Vedete, in questo senso la morte del corpo assume un significato positivo, di liberazione. E quindi la morte non deve essere temuta. Non deve essere temuta. Cioè, questo importante argomento di riflessione che farà suo il cristianesimo, che contemporaneamente esalterà prima la risurrezione della carne, secondo la tradizione materiale che viene dall'Antico Testamento, poi pensando bene che questa posizione non era così difendibile proprio nei confronti di tutta la cultura che animava l'ellenismo, ecco che si introduce nella dottrina del cristianesimo anche il concetto dell'anima. E questi due elementi così potenti si sono congiunti insieme con un'operazione culturale notevole che hanno fatto i padri della Chiesa con grande intuizione, già cominciato Paolo, Paolo di Tarso, abbiamo studiato, no, questi temi a suo tempo. Ora, questo importante argomento di riflessione per cui la cura dell'anima procura un alleggerimento dei mali di cui il corpo è inesorabilmente depositario, non ha mai cessato di essere presente nei repertori della storia della cultura. Il fatto di curarsi l'anima è sempre stato il motivo conduttore di tutte le visioni filosofiche che noi abbiamo a disposizione. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché è necessario non far saltare i nervi a Pitagora, che è piuttosto permaloso, anche Erodoto e a Genere di Tiro, che satireggiano, ridacchiano sulla dottrina della metempsicosi, sono chiamati a riflettere. Presentiamo un romanzo che si intitola Sostiene Pereira, che molti di voi hanno letto, 94, di Antonio Tabucchi. Molti di voi certamente hanno letto questo romanzo che noi abbiamo già citato più di una volta. E se qualcuno non lo ha letto, è invitato a farlo, e lo trovate in biblioteca, e molti magari hanno visto anche il film tratto da questo libro, e anche l'ultimo film, se non l'ultimo film completo interpretato dal bel Marcello Mastroianni, che ricordiamo a 10 anni dalla morte, sono già passati 10 anni dalla morte di Marcello Mastroianni. Noi adesso leggiamo due pagine tratte da Sostiene Pereira, e non è difficile capire perché. La sapienza poetica orfica continua ad essere presente nella cultura contemporanea. Pereira è un giornalista, il personaggio di questo testo, sulla soglia della vecchiaia, soffre di qualche acciacco, ma soprattutto della solitudine dovuta alla recente vedovanza. Difatti lui continua a parlare con il ritratto di sua moglie, a cui racconta, col quale si confronta quotidianamente. Pereira è diventato il responsabile della pagina culturale di un modesto giornale, del modesto giornale per cui lavora, il Lisbona. E questo racconto è ambientato a Lisbona, siamo nel 1938, è un anno cruciale per l'Europa, in Portogallo c'è una dittatura, in Spagna si sta combattendo una guerra sanguinosa, in Europa sta per scoppiare il secondo conflitto mondiale. Pereira è disorientato, si sente impotente, la sua formazione culturale lo porta in questa situazione di disagio fisico, intellettuale e spirituale in cui vive, ad interrogarsi su temi orfico-pitagorici. Pereira è un cattolico e quindi conosce la dottrina, no? È ligio anche alla dottrina, ma evidentemente è anche un intellettuale e quindi ne capisce le contraddizioni, no? E Pereira è tutti noi, potrebbe sostenere Pitagora, e la sua è una rivincita, da parte di Pitagora, sui satirici. Infatti Nessuno, tantomeno i satirici, ha mai smesso di interrogarsi su temi orfico-pitagorici. E leggiamo, da Sostiene Pereira, una pagina. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare. Il direttore era in ferie, lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, è un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un mitore che quasi feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo per lei era impossibile. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima. Sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo. Ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene. E per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria che però aveva anche una sezione di filosofia, una rivista d'avanguardia forse, di questo Pereira non è sicuro, ma che aveva molti collaboratori cattolici. E Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere, nella risurrezione della carne. Nell'anima sì, certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene quella no. Quella non sarebbe tornata a risorgere. E poi perché? Si chiedeva Pereira. Tutto quel lardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non valeva tutto questo, non valeva più tutto questo in un'altra vita, per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella risurrezione della carne. Così si mise a sfogliare quella rivista, con noncuranza, perché provava noia, sostiene, e trovò un articolo che diceva: da una tesi discussa il mese scorso all'Università di Lisbona, pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore Francesco Monteiro Rossi si è laureato in filosofia a pieni voti e questo è solo un brano del suo saggio, perché forse in futuro egli collaborerà nuovamente con noi. Sostiene Pereira che da principio si mise a leggere distrattamente l'articolo, che non aveva titolo, poi macchinalmente tornò indietro e ne ricopiò un pezzo. Perché lo fece? Questo Pereira non è in grado di dirlo. Forse perché quella rivista d'avanguardia cattolica gli dava fastidio, forse perché quel giorno era stufo d'avanguardia di cattolicismi, anche se lui era profondamente cattolico. O forse perché in quel momento, in quell'estate sfavillante su Lisbona, con tutta quella mole che gli pesava addosso, detestava l'idea della risurrezione della carne. Ma il fatto è che si mise a ricopiare l'articolo, forse per poter buttare la rivista nel cestino. Sostiene che non lo ricopiò tutto, ne ricopiò solo alcune righe, che sono le seguenti, e che può documentare. Il rapporto che caratterizza in modo più profondo e generale il senso del nostro essere è quello della vita con la morte, perché la limitazione della nostra esistenza mediante la morte è decisiva per la comprensione e la valutazione della vita. Poi prese l'elenco telefonico e dice tra sé e sé: Rossi, che nome strano. Più di un Rossi non ci può essere sull'elenco. Sostiene che fece un numero, perché di quel numero si ricorda bene. E dall'altra parte sentì una voce che disse: pronto, pronto, disse Pereira, qui è Lisboa. E la voce disse: sì? Bene, sostiene di aver detto Pereira. Il Lisboa è un giornale di Lisbona, è nato qualche mese fa. Non so se lei lo ha visto, siamo apolitici e indipendenti, però crediamo nell'anima. Voglio dire che abbiamo tendenze cattoliche e vorrei parlare con il signor Monteiro Rossi. Pereira sostiene che dall'altra parte ci fu un momento di silenzio e poi la voce disse che Monteiro Rossi era lui e che non è che pensasse troppo all'anima. Pereira a sua volta mantenne qualche secondo di silenzio perché gli pareva strano, sostiene, che una persona che aveva firmato riflessioni così profonde sulla morte non pensasse all'anima. E dunque pensò che ci fosse un equivoco e subito l'idea gli andò alla risurrezione della carne, che era una sua fissa, e disse che aveva letto un articolo di Monteiro Rossi sulla morte e poi disse che anche lui, Pereira, non credeva alla risurrezione della carne, se era questo che il signor Monteiro Rossi voleva dire. Insomma, Pereira si impappinò, sostiene, e questo lo irritò principalmente con se stesso, perché si era preso la briga di telefonare a uno sconosciuto e di parlargli di quelle cose delicate, anzi così intime, come l'anima e la risurrezione della carne. Si pentì e lì per lì pensò anche di riattaccare la cornetta, ma poi, chissà perché, sostiene Pereira, trovò la forza di continuare e così disse che lui, e beh, qui la trama si sviluppa, andate avanti, perché conviene. Ma, vedete, e su questa strada poi Pereira arriverà a fare una sua scelta, decisiva, ma l'essenza del pensiero pitagorico non sta tanto nel tema della metempsicosi, che non è strettamente un argomento pitagorico. L'originalità del pensiero pitagorico è legata alla parola chiave numero, che con Pitagora assume un significato particolare, un significato fondamentale. Pitagora pensa che il numero, scritto con la maiuscola, sia l'archè. Voi sapete che cos'è l'archè? L'elemento primordiale dell'universo. Il numero è per Pitagora quello che per Talete è l'umido, quello che per Anassimandro è l'apeiron, l'indeterminato, e quello che per Anassimene è l'aria. Per Pitagora il numero, come elemento primordiale dell'universo, ha uno spessore di natura materiale, ma soprattutto ha un valore di natura intellettuale, di natura teoretica. Pitagora introduce nel movimento della sapienza poetica orfica un principio riformatore, il pensiero teoretico. Di che cosa si tratta? Ora, per capire questo concetto, per capire il valore teoretico dei numeri, è necessario imbastire una riflessione. E a questo proposito prendiamo in considerazione un frammento di un'opera importante, significativa, intitolata Sui numeri pitagorici, il cui autore è un certo Speusippo di Atene, 393 circa 339, ma chi è costui? Chi è questo Speusippo di Atene? Guardate, è un personaggio molto raccomandato, perché è il nipote di Platone, colui quale gli succede nella direzione dell'Accademia. Quindi Speusippo è un personaggio importante, però rispetto allo zio fa delle variazioni nel pensiero dello zio stesso. Speusippo, pur ammettendo l'esistenza del mondo delle idee, che aveva predicato Platone, tuttavia nega che questo mondo possa avere un rapporto con il mondo degli esseri umani. Il mondo delle idee è metafisico, è trascendente. Come si fa ad avere un rapporto con il mondo delle idee? Difatti questa contraddizione c'è già in Platone, nelle opere di Platone. E Speusippo, che guarda il pensiero di Platone con una lente pitagorica, descrive la realtà come una struttura costituita da differenti livelli indipendenti tra loro. Questi livelli sono, la realtà è fatta così, dice Speusippo, ci sono i numeri, poi le grandezze, poi l'anima e poi i corpi sensibili. La realtà così si struttura. Ma leggiamo questo significativo frammento che aiuta a capire il valore del numero come archè, come elemento costitutivo dell'universo. Leggiamo il famoso frammento di Speusippo di Atene sui numeri pitagorici. Secondo Pitagora è chiaramente specificato che il numero 1 è un punto, il numero 2 una retta, il numero 3 un piano, il numero 4 un solido. Pitagora ha precisato che due unità punto individuano una retta, tre unità punto costituiscono un piano e quattro unità punto sono un solido. Ciò detto, dal momento che tutte le cose di questo mondo, esseri umani compresi, hanno una forma, è sempre possibile scomporre questa forma in un insieme di punti e di linee e quindi, in definitiva, di numeri. Aristotele, abbiamo già annunciato questa citazione, nel 14° libro della Metafisica scrive con tono ironico un appunto sulle qualità fisiche che la scuola pitagorica vorrebbe attribuire ai numeri. Ma Aristotele si guarda bene dal fare il nome di Pitagora, forse ha paura anche. Nomina Eurito, che è un pitagorico della seconda generazione, un discepolo di Filolao di Crotone, ma senza qualificarlo. Beh, leggiamolo questo famoso, il famoso appunto aristotelico su Pitagora di Aristotele della Metafisica. Eurito si era messo in testa di trovare il numero caratteristico di ogni essere vivente e a tale scopo aveva cominciato a contare il numero dei punti che aveva materializzato con delle pietruzze necessarie a comporre l'immagine della persona e del cavallo. Ora, quante pietruzze stanno in noi, tanti punti stanno in noi, quello è il numero a cui noi corrispondiamo, dice Aristotele, e fa una risata, come vedete, lo dice in modo ironico, prendendo in giro Eurito. Ora, a parte il problema delle qualità fisiche dei numeri, su cui in compagnia di Aristotele possiamo ironizzare anche noi, no, a lungo, Pitagora però ha il merito, indiscusso, di riflettere sul fatto, e ci lascio in eredità questa riflessione, che tutti i fenomeni naturali sembrano essere regolati da una logica superiore, da una logica numerica, se volete. No, in particolare Pitagora ha scoperto l'esistenza di un rapporto costante, una proporzione tra la lunghezza delle corde di una lira e gli accordi fondamentali della musica. Una metà per l'ottava, tre metà per la quinta, quattro terzi per la quarta. Questa scoperta lo induce a pensare che ci sia una mente divina, che ci sia un architetto celeste che con una legge matematica chiamata armonia, accordo, proporzione, diriga la natura. In greco la parola armonia significa accordo, è l'accordo musicale studiato da Pitagora, quindi un concetto matematico, e significa proporzione, è il rapporto costante tra la lunghezza delle corde di una lira e gli accordi fondamentali della musica, quindi una proporzione matematica. Lo studio pitagorico dell'armonia musicale, l'accordo, la proporzione, conduce alla visione dell'armonia cosmologica. Giorgio Laerzio, con poche righe, ci mette al corrente sulla visione pitagorica della creazione del mondo. Leggiamo che cosa scrive Giorgio Laerzio dalla raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Dicevano i pitagorici: che cos'è più saggio? Il numero. E che cos'è più bello? L'armonia. All'inizio dei tempi evidentemente c'era stato il caos, il disordine. Poi la monade, il numero uno. La monade ha creato i numeri e dai numeri ha creato i punti e le linee. E infine è giunta l'armonia a consolidare le giuste distanze tra le cose. Tutto questo per Pitagora è il cosmos, ovvero l'ordine dell'universo. Manifestazioni della divina armonia sono la salute, la virtù, l'amicizia, l'arte, la musica e anche la giustizia sociale è l'espressione dell'armonia dei mondi. Vedete, per Pitagora il numero, quindi al centro di tutto, è il punto fermo che determina l'esistenza dell'universo, ma mettete gli occhi sul punto 2 del repertorio, E arriviamo al dunque. Come si traduce in greco ionico la parola numero? La parola numero in greco ionico corrisponde al termine aritmos. Forse questa parola suona nelle vostre orecchie come qualcosa di conosciuto. Aritmos. Se analizziamo la parola, constatiamo la presenza come prima lettera di una alfa, una A, che in greco, vedete, a volte, in questo caso, rappresenta una negazione, l'alfa privativa. Significa non, significa no, oppure senza. Cioè, cosa vuol dire che in greco ionico la parola numero aritmos corrisponde a un termine che coincide con l'espressione senza ritmo, non ritmico, senza cadenza? Cosa vuol dire questo? Significa, ribadisce Pitagora, che il numero aritmos è un punto fermo. E secondo la dottrina pitagorica, su questo punto fermo si regge l'armonia dell'universo. Cioè, l'intuizione pitagorica dell'ordine numerico rende ancora più chiaro il concetto della perfezione elaborato dal movimento della sapienza poetica orfica che abbiamo studiato nella prima parte del nostro percorso, ottobre-novembre del 2006. Il concetto pitagorico del numero, inteso come aritmos, come punto fermo, capovolge l'idea arcaica del rapporto di corrispondenza tra perfezione e infinito. Pitagora ribadisce, all'interno del movimento della sapienza poetica orfica, che la perfezione, teleios, corrisponde a ciò che è finito, cioè a ciò che è compiuto. La perfezione è un punto fermo, è un numero, è il numero. Ecco come arriva Pitagora con il suo ragionamento teoretico, questo è il ragionamento teoretico che passa attraverso le ecco il numero, ecco perché il numero, che è il punto fermo, corrisponde con la perfezione. Quindi l'infinito non è qualche cosa che va avanti in eterno, è una serie di punti fermi che vanno uno dopo l'altro. Questo è consolante, state attenti. Perché allora sì che l'infinito lo si può contenere. A Pitagora e alla sua passione per l'aritmetica dobbiamo il modo di avvicinarci ai numeri, i quali continuano a portare con sé mitiche allegorie, e a Pitagora dobbiamo il modo di studiare le relazioni tra i numeri stessi. Per Pitagora fra i numeri esiste una gerarchia da rispettare, ci sono numeri nobili, numeri plebei. Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo nominato più di una volta la parola tetractis. La tetractis è il numero 10, che per i pitagorici rappresenta un'entità divina. Il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4 sono i più illustri fra tutti i numeri e la loro somma, che è uguale a 10, forma il divino triangolo. Forse ce l'avete anche lì, lo vedete? Guardate, state attenti, entrate nell'ordine di idee, che al tempo di Pitagora i numeri non vengono scritti con le cifre arabiche con le quali li scriviamo noi, i numeri. Sono scritti con i punti fermi. Quindi i numeri hanno una figura reale, sono la realtà, disegnano la realtà. Le cifre arabiche entrano in circolazione tra il VII e l'VIII secolo d.C. Ma appunto i numeri sono punti che occupano uno spazio. Ecco perché il numero è l'archè per Pitagora, è il principio di tutte le cose reali, è qualcosa di reale, di materiale. I pitagorici infatti parlano di numeri triangolari, quadrati, cubici, e beh, il quadrato di un numero, il cubo di un numero, la radice quadrata, questi sono i termini che vengono usati, no? E quindi considerano i numeri come il principio generatore, possedenti una forma geometrica. I numeri sono l'archè di tutte le cose. E tutte le cose sono numeri, questo è l'enunciato chiave della scuola pitagorica, l'affermazione che diventa la parola d'ordine della scuola pitagorica. La tetractis, vedete, è il numero 10, forma quindi il triangolo divino. E quante volte avrete disegnato il triangolo divino da bravi pitagorici? Tutti noi. Il catechismo cristiano cattolico, ma non solo. Pensate a tutte le organizzazioni, pensate alla massoneria, che è una chiesa, pensate alla stella di Davide, che sono due tetractis che formano la stella, sono due tetractis insieme. Quindi questo elemento pitagorico entra in tutte le grandi culture per definire un concetto, che è un concetto alto, la divinità. Ma l'archè, cioè ognuno poi si ispiri al proprio modo di pensare, quindi, ma pensate quando siamo andati a catechismo, come lo abbiamo disegnato Dio, che forma gli abbiamo dato, il triangolo, anche l'occhio dentro, no? Questa è la tetractis, il cristianesimo riprende questi concetti e li fa suoi, no? Poi non lo dice, che in realtà perché, vabbè, è logico, si ingloba la cultura, ma vedete, con il triangolo, con la divina tetractis, voi capite come Pitagora se la ride sotto i baffi anche ora, chissà, forse in quella pianta, forse in quella, ma leggiamo, ma prima di leggere, guardate, sul punto 2 c'è un lavoro da fare. Il vostro triangolo preferito, come è equilatero, a tutti i lati uguali, è isoscele, cioè a due lati uguali, oppure scaleno, a tre lati diversi. Disegnate il vostro triangolo preferito, non abbiate timore, tanto è sempre una figura divina, tra virgolette, con la D minuscola, noi non esageriamo nelle cose. Quindi, leggiamo sul tema dei numeri ancora un frammento, proveniente dall'opera sulla natura di Filolao di Crotone, questa volta. È un frammento significativo. Vedete, tutte le cose che ci è dato conoscere posseggono un numero, e ogni numero ha un suo significato particolare. Il numero 1 è l'intelligenza, il numero 2 l'opinione, è sempre duplice, il numero 3 è la certezza, il numero 4 è la giustizia, il numero 5 è il matrimonio. Non c'è? Allora ve lo dico, Pitagora l'ha eliminato. Il numero 6, il suo cubo, è il ciclo delle reincarnazioni. Il numero 7 è il tempo ciclico, forse perché 7 sono i giorni della settimana. Ma questa smorfia, voi la sapete già, prendete una smorfia e vedete che continua a nascere qui, cioè il primo smorfiatore è Filolao di Crotone, come vedete. Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo potuto constatare che dal testo delle storie di Erodoto emerge anche il fatto che nell'antichità a Crotone, dove in questo momento stiamo incontrando Pitagora, deve essersi sviluppata un'importante scuola di medicina, di cui nel tempo si sono perse le tracce. Su quale base facciamo questa affermazione? Sulla base che ci fornisce uno dei racconti allegorici di stile romantesco che abbiamo letto la scorsa settimana, imbastiti da Erodoto nel terzo libro delle storie, in cui uno dei protagonisti è un medico di Crotone che si chiama Democede e che risulta essere molto qualificato nella sua professione. Ricorderete senz'altro Democede. Ci sono dei rapporti tra la scuola di medicina di Crotone e la scuola pitagorica che fiorisce in questa città? Beh, a questa domanda le studiose e gli studiosi non sono per ora stati in grado di rispondere. C'è un particolare, tuttavia, che invita alla riflessione. Guardate sul punto 3. Secondo Pitagora, i numeri posseggono anche qualità terapeutiche. Ed è per questo motivo che i pitagorici hanno messo a punto i cosiddetti quadrati magici. A noi viene subito da pensare, come dice la parola stessa, che si tratti di magia, no? Di superstizione, più che di medicina, più che di scienza. I quadrati magici funzionavano e a volte funzionavano davvero. Come funziona un placebo? Sapete che cos'è un placebo? Il placebo, tanto la parola è un verbo latino, placebo significa piacerò. E il placebo è una sostanza priva di azione farmacologica, un po' di acqua e zucchero, un po' di acqua distillata, uno zuccherino, somministrata per indurre nei pazienti la suggestione di essere sottoposti ad una terapia attiva. È chiaro che il paziente non lo deve sapere, ma i quadrati magici creano una suggestione e hanno avuto molto successo tanto nell'antichità quanto nel Medioevo e nel Rinascimento. Erano di gran moda a Firenze i quadrati magici nel Rinascimento. Li troviamo in giro, frescati di qua e di là, dipinti di qua e di là, citati di qua e di là. I quadrati magici venivano incisi sulla trine d'argento e preservavano dalla peste, dal colera, dalle malattie venere. Queste sono le cose più pericolose dell'epoca. Guardate, ne avete uno lì di quadrati magici? Eccolo lì. Se si sommano le cifre di ogni rigo, di ogni colonna, di ogni diagonale, si ottiene sempre come totale il numero 34. Perché abbiamo scelto questo quadrato magico? Guardate, perché questo è il più famoso e anche il più efficace, sembra. Non penso sia efficace sotto il profilo medico, ma può essere efficace in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo lo penso. Questo quadrato magico, dove lo potete trovare? Dove lo possiamo trovare? Beh, lo troviamo in un famoso quadro di Albrecht Dürer, l'avete sentito nominare? Che si intitola La malinconia. Le cifre centrali, 15 e 14 dell'ultimo rigo, indicano la data dell'opera, 1514. Andate a cercare questo famoso quadro su un catalogo, lo trovate in biblioteca, fatevi dare un catalogo, magari ce l'avete a casa, chissà quanti cataloghi di Dürer, o lo trovate su, o sulla rete, e osservate, non è casuale, siamo nel Rinascimento, questo particolare pitagorico, Dürer dipinge uno dei quadrati magici, questo in particolare che era il quadrato più efficace. Questo quadrato, guardate, è davvero magico, si ottiene sempre il numero 34 anche se si sommano i quattro vertici, 13, 16, 1 e 4, i quattro numeri centrali, 10, 11, 6 e 7, e perfino le cifre di ognuno dei quadrati minori, quattro quadrati minori, vedete, 13, 3, 8 e 10, 2, 16, 11 e 5, già. Beh, guardate, scrivete almeno tre numeri, possono essere anche 5, che per voi sono particolarmente suggestivi, ci sono, dai, non dite che non siamo tutti legati ai numeri, ci siamo. Potete anche scrivere quattro righe in proposito per giustificare questa suggestione, che cosa vi lega a questi numeri, di solito siamo legati ai numeri perché c'è qualcosa che, e Pitagora aveva ragione quando diceva che il numero è comunque l'archè, è il principio di qualcosa, no? È il principio o la fine o l'elemento intermedio. Non dimentichiamoci che tutti noi fin da piccoli abbiamo avuto a che fare con la tavola pitagorica, che una volta si trovava in fondo a tutti i quaderni a quadretti, ora non c'è più, ahimè, e tanto che non la ripassate questa tavola, la sapete ancora tutta a memoria? Chissà quanti nostri ricordi sono legati alle cosiddette tabelline. Guardate, la tabellina del 9 poi è quella più magica di tutte, no? L'avete presente, cioè la somma delle cifre dei risultati fa sempre 9, l'avete notato, no? 9, poi 18, 1, no? 27, 36, 1, 2. E difatti non a caso Porfirio, quando prende le opere di Plotino, che sono 54, e le mette insieme, le divide per enneadi, questo non è casuale. È chiaro questo concetto? Quindi siamo di fronte ad un'opera che ha una sua logica culturale ben precisa, non esoterica, ma una logica culturale, no? Ora, le straordinarie suggestioni che i numeri, con le loro correlazioni nascoste, danno a Pitagora e ai pitagorici, procurano loro delle vere e proprie estasi mistiche. Pitagora deve aver provato, quindi, una notte, una grandissima delusione, la più grande delusione della sua vita. Questa delusione viene documentata in alcune citazioni, quando una notte, nel fare il rapporto tra la diagonale e il lato di un quadrato, scopre che il risultato è diverso da qualsiasi numero intero e decimale. Fino a questo momento tutto sembrava ubbidire alle leggi dell'armonia, ma non era così. Eppure Pitagora, proprio lavorando sulla diagonale, aveva già scoperto che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, il famoso teorema di Pitagora. Ma quella notte l'ipotenusa lo tradiva e non ne voleva sapere di farsi dividere da uno dei suoi lati. Pitagora in realtà aveva fatto una scoperta straordinaria, molto importante. Aveva messo in evidenza la presenza dei numeri irrazionali, sui quali poi nel Novecento si sono costruite addirittura teorie filosofiche. Ma questa scoperta non procura al maestro alcuna gioia in quel momento. Per lui e per i suoi discepoli la presenza dei numeri irrazionali è una terribile disgrazia, perché tutte le loro teorie vanno a gamba all'aria. Abbiamo già detto la scorsa settimana che la scoperta dei numeri irrazionali fu tenuta rigidamente nascosta. Ma un discepolo, un traditore di nome Ippaso, vi ricordate, con il chiaro intendimento di danneggiare la scuola, divulga la notizia per tutto il mondo. Ippaso però, come ci racconta Diogene Laerzio, fu colpito dalla maledizione del maestro che lo fece naufragare a poche miglia da Crotone mentre cercava disperatamente di prendere il largo, perché lo sapeva che sarebbe finita male. Bisogna dire che, a parte l'uso magico del numero, ciò che resta dell'insegnamento pitagorico è l'affermazione che l'armonia domina nel mondo e che il numero, inteso come punto fermo, prevale sull'infinito indeterminato. Su questo concetto nasce l'idea del cosmos, l'idea dell'ordine dell'universo, basato sul principio che tutte le cose e tutte le idee sono articolate nell'unità. Nasce il concetto dell'uno con la U maiuscola. Quindi la diversità non si oppone all'unità, anzi trova in essa il suo vero senso, e vedremo strada facendo che questa ulteriore idea avrà il suo sviluppo. E il terzo argomento pitagorico importante, dopo il tema della metempsicosi e del numero, riguarda il cosmo, appunto. La visione cosmologica di Pitagora, a cui abbiamo già fatto accenno, è molto affascinante. Pitagora pone al centro dell'universo non la Terra, ma un fuoco, non meglio identificato, chiamato dai pitagorici la Divina Madre. Quindi c'è una permanenza dell'idea della Dea Madre, da cui tutti gli astri nascono e nella quale, dopo il grande anno, cioè un ciclo di tempo non ben identificato, tutti si rimergono per poi rinascere. Intorno a questo fuoco ruotano 10 astri, 10, non potevano essere 10, la Terra, la Luna, il Sole, i 5 pianeti allora conosciuti, il cielo delle stelle fisse, che ruota tutto insieme, e anche per raggiungere il divino numero 10 un corpo celeste chiamato Antiterra, a cui abbiamo già accennato. L'Antiterra è un pianeta in tutto simile alla Terra, avente la stessa orbita, situato, secondo Pitagora, in posizione diametralmente opposta rispetto al fuoco centrale, pertanto invisibile, perché c'è di mezzo il fuoco, quindi come facciamo a vedere al di là? Alla scuola pitagorica si attribuisce la scoperta della doppia rotazione del Sole, una diurna, da est a ovest, con un cerchio parallelo all'equatore, e una annuale, da ovest a est, secondo un cerchio, l'eclittica, il cui piano è inclinato su quello dell'equatore. E difatti così è. I 10 astri, sostiene Pitagora, percorrono orbite circolari ed emettono nel loro movimento una musica dolcissima, la cosiddetta armonia delle sfere. Purtroppo noi non siamo in grado di percepire questo meraviglioso suono. Perché? Perché, sostiene Pitagora, esso è continuo e il nostro orecchio non riesce a captare alcun rumore se non per contrasto nei confronti del silenzio. Al di là delle 10 orbite celesti c'è poi, sostiene Pitagora, lo spazio infinito. Ma nel momento in cui, aggiunge il maestro di Crotone, noi saremo in grado di sederci al di là delle orbite celesti e allungheremo una mano, ecco che renderemo finito, teleios, anche questo spazio. Perché l'infinito è una serie di punti finiti. Pitagora, secondo la tradizione, è il primo ad applicare al mondo fisico il termine cosmos. Il mondo, secondo la dottrina della scuola pitagorica, è retto da un ordine scandito dal movimento delle stelle che, dopo un lungo periodo di anni, torna allo stesso punto, riportando la storia al punto di partenza. Questa è la teoria del cosiddetto eterno ritorno, che si è diffusa nei secoli, fino in età contemporanea, della storia del pensiero umano, e noi la ritroveremo nel secolo scorso nella storia del pensiero umano, la teoria dell'eterno ritorno. Tutto ciò che è già fu, sostiene Pitagora, e ciò che avviene già avvenne. La nostra inquietudine, derivata dal fatto che vorremmo cambiare l'immutabile ordine delle cose, sostiene Pitagora, non ha nessun senso. Ma su questo punto Pitagora e i suoi discepoli, che sono assai inquieti e cercano di esorcizzare la loro inquietudine, fanno un po' di confusione. Erodoto drizza le orecchie, perché mettono la scienza, la mistica e la politica sullo stesso piano. Ma queste discipline sono senz'altro interdipendenti, ma sono autonome. Questa confusione, tuttavia, è gravida di potenziali sviluppi che non tarderanno a manifestarsi e ce ne renderemo conto nei nostri prossimi itinerari. Pitagora ha introdotto nella storia del pensiero umano molte idee significative, ma soprattutto il concetto di pensiero teoretico. Che cos'è il pensiero teoretico di Pitagora? Noi conosciamo il teorema di Pitagora, ma il teorema di Pitagora, in fin dei conti, è poca cosa rispetto al pensiero più vasto di Pitagora. Guardate sul punto 4 del repertorio, la parola teorema, che probabilmente evoca in noi interrogazioni di matematica e studi. In greco ionico, teorema significa meditazione, riflessione profonda, significa guardare dentro le cose, significa indagare al di là dell'apparenza, significa cercare la natura divina dell'essere. La parola teorema è formata da due termini significativi, vedete, in esso c'è la parola teos, Dio, e il verbo remei, osservare, considerare, Pitagora con la sua scuola è stato l'iniziatore di quel tipo di vita detta teoretica, cioè una vita di carattere contemplativo, vita teoretica, che guarda con attenzione le cose, guarda dentro le cose, medita, riflette profondamente, indaga al di là dell'apparenza, cerca la natura dell'essere. L'aspirazione che la persona nei secoli ha sempre coltivato per la vita teoretica, per la vita contemplativa, ha determinato il fatto che le scuole pitagoriche hanno continuato ad avere una tradizione. Ricordiamo, solo per rimandare il discorso, perché questi argomenti appartengono ad altri percorsi, autonomi da questo che ripercorreremo, ricordiamo le scuole neopitagoriche del primo secolo d.C., alle quali dobbiamo un oggetto culturale molto significativo, un libro che si intitola Corpus Hermeticus, legato ad un personaggio che si chiama Ermete Trismegisto, tre volte meraviglioso, e che ha avuto una grande fortuna nel Medioevo e nel Rinascimento. Le figure più significative delle scuole neopitagoriche del primo secolo d.C. sono Apollonio di Tiana, Nicomaco di Gerasa, Numenio di Apamea. Guardate, questi sono importanti intellettuali che sviluppano il concetto della triplice divisione della divinità. Guardate, la definizione trinitaria di Dio, che fa parte della nostra cultura più diretta, no? Nella nostra cultura c'è, si coltiva l'idea, la dottrina del cristianesimo coltiva l'idea di un Dio trinitario, nasce da un lungo e complesso sviluppo intellettuale che passa attraverso il neopitagorismo e poi il neoplatonismo. Lo stile della vita pitagorica o teoretica condiziona anche i padri della Chiesa del III, del IV, del V secolo, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, tutti i personaggi che incontreremo nei percorsi che verranno. Lo stile della vita pitagorica o teoretica, che comporta un'esistenza vissuta nella ricerca della purificazione mediante la contemplazione dell'armonia dell'universo e mediante lo studio del mondo creato, investe anche i padri del deserto che abbiamo incontrato di recente in quel percorso sulla letteratura del Corano di qualche anno fa. Sant'Antonio del deserto, Epifanio e Gerolamo, i tre padri del deserto, che sono fondamentali per la divulgazione dell'Antico Testamento. La scuola pitagorica quindi supera la mentalità magica dell'orfismo, basata solo sulla potenza taumaturgica dei riti. La riflessione pitagorica parte dall'orfismo, ma lo stile di vita pitagorica supera e trasforma il concetto di vita orfica e la mentalità orfica. La mentalità orfica, nella vita pitagorica o teoretica, si rinnova con il culto della scienza, che diventa il più alto dei misteri, il più significativo dei riti, è il più importante mezzo di purificazione. Pitagora è uno scienziato. Il misticismo, gli scienziati dovrebbero essere dei mistici che lavorano non per gli interessi, ma per il bene, per l'armonia del mondo. Questo è quello che Pitagora predica in modo decisivo. Per capire questi concetti pitagorici siamo entrati nel mondo della cultura è utile leggere due dialoghi di Platone, no? A questo proposito. Il Fedone, che è il dialogo più orfico che Platone abbia scritto, è il dialogo sull'anima, sull'immortalità dell'anima, quindi con delle radici pitagoriche molto precise, e il Gorgia, un dialogo sulla retorica, ma che pone un tema attualissimo. È meglio cercare la comunicazione umana, la felicità, il piacere contemplativo, piuttosto che cercare il successo. Perché il successo dà la testa, uno non contempla più e uno non è più felice. guardate il punto 4, lo stile di vita pitagorico o teoretico prevede di contemplare, di osservare, di ammirare, di meditare. Quattro azioni importanti nella vita dell'essere umano. Contemplare, osservare, ammirare, meditare. Quali persone, animali, oggetti, situazioni, argomenti, parole hanno favorito recentemente la vostra attività di contemplazione, di osservazione, di ammirazione, di meditazione? E scrivete quattro righe in proposito. Platone riprende e sviluppa anche il concetto pitagorico del numero considerato come indicatore dell'essere. Che cosa significa che il numero può fare da indicatore, da evidenziatore dell'essere? Significa che le cose possono apparire mutevoli, ma attraverso il numero rimangono sostanzialmente immutate, continuano ad essere. Per esempio, questa sera qui quanti siamo? 50? Beh, se 10 di noi escono, qui rimaniamo, qui esistiamo in 40, ma guardate, dal punto di vista dell'essenza siamo sempre 50, perché i 10 che sono usciti hanno cessato di esistere qui, ma non hanno cessato di essere. Quindi il numero è un ricognitore dell'esistenza, ma soprattutto è un predicato dell'essere. Il numero assume per la scuola pitagorica un forte valore simbolico e i numeri rappresentano la realtà, ma soprattutto la forza simbolica della realtà. In questo senso diventano simboli religiosi, diventano allegorie magiche. Tutto, sostiene Pitagora, deriva dall'uno, con la U maiuscola, che è il principio di tutte le cose, e questa unità assoluta viene chiamata monade. La monade è eterna, è immutabile e annulla in sé, in quanto unità, la molteplicità delle cose, i contrasti e le antitesi che si verificano nell'universo. Dall'unità derivano il pari e il dispari, e l'uno, per conto suo, non è né pari né dispari. I pitagorici lo chiamano parimpari, l'uno, perché può rendere pari il dispari e dispari il pari. Il pari, sostiene Pitagora, rappresenta l'illimitato, il dispari rappresenta il limitato. Dalla loro opposizione, dal contrapporsi del pari e del dispari, nascono i contrasti della natura. La parola contrasto, in greco ionico, corrisponde al termine aporia. E questo termine quante volte lo usiamo? Tutte le volte lo usiamo. E è un termine fondamentale nella storia del pensiero umano. E appare per la prima volta nel linguaggio pitagorico. Guardate sul punto 5 del repertorio. Secondo la scuola pitagorica, i contrasti fondamentali, le aporie sono 10, naturalmente. 10 è il numero magico, è il numero mitico, è il numero mistico, il limite e l'illimitato, il dispari e il pari, l'unità e la molteplicità, la destra e la sinistra, il maschio e la femmina, la quiete e il movimento, la retta e la curva, la luce e la tenebra, il bene e il male, il quadrato e il rettangolo. Questi contrasti fondamentali, queste aporie, formano la natura e la caratterizzano. Ora, guardate sul punto 5, tra i 10 contrasti fondamentali, tra le 10 aporie pitagoriche, voi quale contrasto, quale aporia sceglierete per prima? Beh, provate, secondo i vostri interessi culturali, secondo il vostro modo di concepire la realtà, secondo la vostra sensibilità intellettuale, a sistemare le aporie pitagoriche secondo una scala gerarchica. Guardate, è un esercizio non facile questo, ma è una sfida che contiene in modo virtuale la fascinante responsabilità di dover dare una forma al mondo creato, in senso pitagorico naturalmente. Beh, proviamo. Nell'essere umano, sostiene Pitagora, sviluppando un concetto orfico per eccellenza, l'aporia fondamentale è determinata dal contrasto tra il corpo e l'anima. L'anima, sostiene la scuola pitagorica, è l'armonia e il corpo se vuole imbastire una relazione con la propria anima, deve coltivare il silenzio. La dottrina teoretica, il misticismo, la contemplazione, la meditazione, l'attenta osservazione delle cose, la dottrina teoretica della scuola pitagorica, già nel VI secolo avanti Cristo, mette in discussione il frastuono della polis, considerato come se fosse un fattore di progresso, e respinge l'uso eccessivo di proteine, considerato come una manifestazione della ricchezza e della potenza, già nel VI secolo avanti Cristo. Più che una scuola, quella di Pitagora, è una comunità religiosa dalla vita austera, in cui hanno peso alcune regole conventuali che, guardate, si perpetueranno nei secoli, come la regola dell'astinenza o del minimo consumo della carne nell'alimentazione e la regola del rigoroso silenzio periodico. Il rigoroso silenzio periodico deve servire perché la persona, liberata dal frastuono, nelle polis di allora c'è un gran frastuono, traffico, discoteche, possa entrare in contatto con il silenzio dell'universo che è intriso di armonia, creata dal divino movimento degli astri. La scuola pitagorica individua nel frastuono della polis, questo è il termine che usano i pitagorici, non un elemento di progresso, ma un fattore alienante prodotto per rimuovere l'inquietante silenzio che stimola la riflessione esistenziale. Perché da noi ha la riflessione esistenziale, quindi bisogna in qualche modo smorzarla con la confusione. Questo nel VI secolo avanti Cristo la scuola pitagorica mette già in evidenza. Ora noi viviamo nella più assoluta tranquillità, è chiaro, ma non possiamo capirlo. E la riflessione esistenziale che viene intesa come vero strumento di progresso. Pitagora, abbiamo detto, sostiene che non sia possibile per l'orecchio umano percepire l'armonia prodotta dal divino movimento degli astri. Resta quindi il silenzio. Il silenzio è la dimensione che non può dare la possibilità all'orecchio di percepire in modo sensibile l'armonia, ma che può dare l'opportunità alla mente, al pensiero, di intuire intellettualmente l'armonia e di apprendere. Non è che noi sentiamo l'armonia delle sfere, noi intuiamo intellettualmente l'armonia, quindi è l'attività dell'apprendimento. Pitagora introduce decisamente nel movimento della sapienza poetica orfica la combinazione tra la tensione verso l'eterno e il dominio razionale dell'universo fisico. In seguito le due tendenze, quella religiosa e quella scientifica, che Pitagora e i suoi primi discepoli hanno tenuto congiunte, si scindono in due diversi orientamenti, il pitagorismo misterico e il pitagorismo scientifico, che ha un'influenza profonda su Platone, lo scientifico, e su tutta la storia del pensiero umano. Pitagora è figlio di un orefice, abbiamo detto, nasce e cresce in una famiglia che appartiene alla classe imprenditoriale, alla borghesia. Pitagora è nemico della tirannide tanto da lasciare Samo, sceglie la via dell'esilio, nel momento in cui Policrate, ricordate Policrate, l'abbiamo visto la sua fine la scorsa settimana, si sovrappone con la forza alle istituzioni democratiche. Tuttavia a Pitagora viene attribuita una visione aristocratica della vita e della politica. Pitagora rifiuta l'idea di progresso inteso come sviluppo indiscriminato degli affari, del consumo, del frastuono. Per Pitagora il compito, il senso della vita, il compito per l'essere umano è quello di liberare la propria anima dalla prigionia del corpo. E nemmeno la politica deve avere obiettivi diversi. La legislazione deve operare perché le attività della città siano compatibili con un ambiente in cui prevale il silenzio. Non si tratta di stare zitti, ma di imparare a percepire l'armonia in modo da dare ai bisogni materiali dopo aver soddisfatto in modo sobrio le necessità primarie, una dimensione marginale per far sì che i bisogni dell'anima abbiano una posizione centrale. È per quello che il pitagorismo non è mai morto, perché questa esigenza è molto forte in tutti noi, no? Oggi. Sostiene Pitagora che per purificare il corpo in modo da dare spazio alle esigenze dell'anima è necessaria la musica. Infatti Orfeo, e Pitagora opera all'interno del movimento della sapienza poetica orfica, perché siamo sempre lì, è il grande musico inquietante. E come si fa ad ascoltare la musica, a creare la musica, a far sì che la musica invada il nostro spazio se non cessa il frastuono? Perché c'è una differenza tra il frastuono e la musica. La musica, sostiene Pitagora, è il teorema che purifica l'anima, e l'anima purificata è armonia nel mondo. L'anima purificata è lo strumento di collegamento con l'armonia dell'universo. Pitagora respinge le urla dei riti dionisiaci che si sono mescolati al frastuono afaristico della polis per invitare, anche per imporre, sembra che Pitagora abbia indetto una specie di guerra santa punitiva contro Sibari, città corrotta, per invitare all'ascolto dell'armonia, del silenzio intriso di seduzioni armoniche. Il programma della scuola di Pitagora è molto affascinante, ma è un programma difficile, non facile da realizzare. Anche quando l'armonia dei mondi, con l'esercizio della contemplazione e della meditazione, viene percepita, quasi sempre si presenta alle orecchie, alla mente, ai pensieri, in modo non molto rassicurante. Anzi, la percezione dell'armonia dei mondi, che si traduce nell'ascolto dell'allarmante, dell'angosciante, del preoccupante silenzio cosmico, provoca nell'animo della persona una profonda inquietudine esistenziale. E l'obiettivo dei pitagorici è proprio questo, l'armonia. State attenti, perché noi questo termine per noi suona molto dolce, ma non è proprio così dolce il concetto dell'armonia, no? Dolce, rassicurante, no? Noi abbiamo addolcito questa parola, non è un fenomeno acquietante, consolatorio, tranquillizzante, rabbonente. Il concetto pitagorico dell'armonia, che si fonde con l'esperienza dell'ascolto dell'inquietante silenzio cosmico, è radicato nella cultura orfico-dionisiaca. Con l'idea pitagorica della ricerca dell'armonia, condizione essenziale perché la persona possa entrare in contatto con il silenzio cosmico e misurarsi con l'inquietudine esistenziale, comincia una riflessione all'interno del movimento della sapienza poetica orfica che dura circa 1000 anni. Nel VI secolo a.C., con l'idea pitagorica della ricerca dell'armonia, è come se Orfeo, che conosciamo bene, no? Cominciasse a cantare il suo ultimo canto, che dura fino al VI secolo dopo Cristo. Quindi 1000 anni di storia della cultura, del pensiero. L'idea pitagorica della ricerca dell'armonia corrisponde infatti al concetto dell'oistros. Forse qualcuno si ricorda che cosa vuol dire questa parola. L'oistros è il tafano. Siete mai stati punti da un tafano? Il tafano fremente. Molti di voi sanno di che cosa si tratta. C'è un momento nella storia del pensiero umano che le studiose e gli studiosi hanno chiamato il finale dell'ultimo canto di Orfeo, ed è un tema che si presenta anche in relazione al pensiero pitagorico. Questo momento può essere considerato come l'atto conclusivo di una cultura morente, ma è senz'altro anche il punto di rilancio di una serie di modelli culturali di natura orfica che rimangono ben presenti nella società moderna e contemporanea. In che cosa consiste il tema riguardante il finale dell'ultimo canto di Orfeo? Guardate, è un tema complesso ed enigmatico. Il finale dell'ultimo canto di Orfeo è rappresentato da un'opera colossale che noi abbiamo già studiato e che ora ritorna in gioco perché è un'opera di quelle talmente significative che rientra in gioco ogni tanto nella storia del pensiero. E un'opera colossale dal misterioso autore che l'ha scritta. Il finale dell'ultimo canto di Orfeo è legato a uno dei più significativi enigmi dell'antichità. Uno dei più affascinanti enigmi della storia della cultura è rappresentato dalla vita e dalle opere di uno scrittore che si chiama Nonno di Panopoli e che molti di voi conoscono bene, perché l'abbiamo incontrato più volte, perché Nonno sta agli snodi, sempre, come Platone, come i temi dell'età attuale. Molti di voi conoscono già questo enigmatico personaggio, lo abbiamo incontrato spesso nei nostri percorsi, che ogni tanto appare negli snodi più delicati della storia del pensiero umano. Di Nonno di Panopoli sappiamo con certezza solo il luogo di nascita, appunto Panopoli, che è una città dell'Egitto, una ricca città che si trova nel delta del Nilo. Sappiamo anche che a Panopoli, attenzione, si è sviluppata una delle più importanti scuole neopitagoriche dell'antichità. E pur senza avere dati in mano, se non i riferimenti presenti nelle sue opere, si può ipotizzare, secondo le studiose e gli studiosi, una relazione tra la figura di Nonno e il pensiero pitagorico. Sulla data di nascita di questo scrittore, Nonno di Panopoli, vi sono, tra le studiose e gli studiosi, diverse scuole di pensiero. Oggi però tutti accettano il fatto che Nonno è vissuto tra il V e il VI secolo d.C., nel momento in cui il cristianesimo ufficialmente si impone sulla cultura greca. L'enigma di Nonno di Panopoli riguarda soprattutto le sue opere. Questo scrittore ci ha lasciato due opere straordinarie, stupefacenti, tanto per il loro valore quanto per il dibattito culturale che hanno suscitato. Delle due opere di Nonno, una si intitola Dionisiaca, le Dionisiache. È un poema epico in 48 canti, quindi il numero pari alla somma dei canti dell'Iliade e dell'Odissea. E l'altra opera si intitola Metaboleca ta Ioanni, cioè parafrasi del Vangelo di Giovanni. Sapete tutti che cos'è il Vangelo di Giovanni. Che cos'è una metabolè o una parafrasi? Metabolè in greco significa trasferimento di un testo in un nuovo testo. Una metabolè o una parafrasi è la riscrittura di un testo con parole proprie, sviluppandolo e dilatandolo con commenti ed interpretazioni fino al limite del possibile. Nonno riscrive il testo del Vangelo di Giovanni in versi esametri, commentandolo e interpretandolo concetto per concetto e parola per parola. Sono 100 libri di fatto. Ne viene fuori un'opera spropositata che sta quasi tutta ancora sui codici, ne è stata pubblicata solo una piccola parte, quella che riguarda l'oistros, la parola chiave. Nonno di Panopoli, per il modo in cui costruisce il testo, è stato definito il primo grande scrittore barocco, anzi, non solo barocco, ma barocco rococò. Sapete che stile è il rococò? Lo stile barocco è ricco di intarsi, di abbellimenti, di sovrapposizioni, di decorazioni, no? Di fronzoli, diremmo, ma... Ebbene, la scrittura di Nonno è altrettanto sovrabbondante, debordante, esorbitante, eccedente, traboccante, tanto da diventare erotica. Il poema Dionisiaca, le Dionisiache, che è stato recentemente ripubblicato da Adelphi, stampato da Adelphi in ristampato, è un'operazione culturale che è stata fatta, quindi lo trovate in biblioteca. È scritto in etilli, che sono versi esametri in stile alessandrino, sono versi voluttuosi, sinuosi, sensuali, sovrabbondanti di aggettivi, dove i riferimenti culturali si sovrappongono l'uno all'altro in un continuo gioco decorativo, intarsiato, stupefacente. Quest'opera dionisiaca racconta la storia del viaggio in India di Dioniso. Durante questo viaggio, che è anche una spedizione militare e un pellegrinaggio, Dioniso narra tutte le tappe della sua leggenda, del suo mitos, del suo culto. Compiere un viaggio in India per gli studenti e gli intellettuali alessandrini significava risalire alle fonti della cultura universale, riallacciarsi alla cultura dei libri dei Veda, dei libri della Sapienza. Cioè la cultura dell'anima, dello spirito, della ricomposizione dell'essere. Poi le generazioni successive sono andate a fare i viaggi del fumo, sono rimasti lì. Ma il pellegrinaggio in India è un viaggio di formazione alla ricerca di risposte sugli inquietanti interrogativi esistenziali che l'essere umano si è sempre posto e si pone. Le dionisiache sono una apologia, un'esaltazione dei valori del movimento della sapienza poetica orfica, che tra il V e il VI secolo, dopo Cristo, dovrebbe giacere morente, in coma profondo. Cioè quindi Nonno compie un tentativo di resurrezione della sapienza poetica orfica. Nonno nelle Dionisiache esalta Dioniso e la cultura orfica, così come nella parafrasi del Vangelo di Giovanni esalta Gesù Cristo e la cultura evangelica. Ecco l'enigma di questo contrasto. È chiaro che questa faccenda ci pone di fronte ad alcuni inquietanti interrogativi, che sono molto affascinanti, tra l'altro. Anche perché le antichiste e gli antichisti non sono riusciti a capire quale delle due opere sia stata scritta per prima da Nonno. Nonno fa di tutto per confondere le idee in questo senso. Che cosa succede a Nonno di Panopoli? Che cosa ha influenzato la sua mente e le sue scelte? Quali interrogativi ci pone la sua vita e la sua opera? Chi era Nonno di Panopoli? È un neopitagorico o un neoplatonico che ha celebrato le ultime luci della cultura orfica con il poema su Dioniso e poi si è convertito alla nuova fede, al cristianesimo, allora già dominante, scrivendo la parafrasi del Vangelo di Giovanni? Oppure forse è avvenuto l'inverso. Nonno è un cristiano che ad un tratto viene folgorato dalla cultura orfica, tanto che nella parafrasi passa all'onda travolgente delle dionisiache? Oppure, ci dicono gli esegeti, si può presentare una terza ipotesi, che Nonno abbia scritto nello stesso tempo le Dionisiache e la parafrasi. Con una mano disegna le avventure di Dioniso, con l'altra evoca il processo di Gesù di Nazareth. Nonno di Panopoli, è un poeta orfico che guarda al cristianesimo o è un cristiano che guarda la sapienza poetica orfica? Oppure è un intellettuale laico che analizza entrambe le correnti cercandone i tratti concomitanti. L'enigma di Nonno e delle sue opere si presenta in tutta la sua complessità e in tutto il suo fascino. Studiando le opere di Nonno si scopre che la mente di questo scrittore è profondamente commossa da entrambi gli esseri divini di cui parla, Cristo e Dioniso. E probabilmente non ha neppure bisogno di chiedersi quale dei due sia più importante per lui. E perché scriva su di loro? Nessun elemento di fatto ci può aiutare a risolvere l'enigma. Rimane il testo delle sue opere, il suo stile ridondante, come una valanga dilagante di parole, ma Nonno, per l'esperto e per gli esperti, è un poeta che nasconde in sé un teologo. E noi dobbiamo domandarci: che senso ha la figura stilistica che ci viene incontro nella scrittura di Nonno? Vale a dire la ridondanza, l'abbondanza, l'eccesso, l'esuberanza. In questa scelta stilistica troviamo l'intento teologico di Nondo, e il suo intento teologico non è tanto quello di definire un Dio orfico o un Dio cristiano, ma quello di presentare un'idea di Dio. Nonno, come teologo, non importa se orfico, cristiano, laico, ci manda a dire, con la sua scrittura poetica, che bisogna avere fede nella ridondanza, nell'abbondanza, nell'eccesso, nell'esuberanza degli stimoli che ci spingono verso la conoscenza. La divinità, l'armonia, ci dona, attraverso le manifestazioni del creato, della natura, del cosmo, innumerevoli stimoli, ridondanti, abbondanti, esuberanti, orientati verso la conoscenza, e l'essere umano deve imparare a riconoscerli. Per Nonno la poesia, l'imparare ad usare le parole come strumento poetico, è un mezzo per far avvicinare l'intelletto all'esuberanza del creato, della natura, del cosmo, e all'esuberanza salvifica di Dioniso e di Cristo. Se nelle due opere di Nonno osserviamo i dettagli narrativi, ce n'è uno che ha indirizzato tutte le studiose e gli studiosi a seguire l'ipotesi che sembra più improbabile, quella di Nonno che scrive nello stesso momento, senza percepire alcuna frattura tra l'una e l'altra opera, le Dionisiache e la parafrasi. Le due opere di Nonno contengono un concetto chiave, un'idea determinante che lo scrittore ha sintetizzato nella parola oistros, ed è questa che conta, che in greco significa il tafano, l'insetto dittero appartenente alla specie dei tabanidi, quello che noi d'estate ci ogni tanto ci... Innumerevoli volte nelle Dionisiache ci viene mostrato da Nonno l'operare del tafano, che rappresenta l'immagine stessa di Dioniso e della sua presenza. La stessa cosa avviene nel testo della parafrasi del Vangelo di Giovanni, dove Gesù viene paragonato al tafano che crea inquietudine nella nostra coscienza. Tutti e due i personaggi sono inquietanti, Cristo e Dioniso. Sono dei tafani che ci stimolano, che non ci lasciano mai in pace, perché la pacificazione è la morte intellettuale, è la fine della vita attiva. Dioniso, così Cristo, è come un tafano provocatore, che ci stimola in continuazione, che ci infastidisce, affinché non ci si lasci andare al torpore, alla noia, all'alienazione, alla suefazione. Le Dionisiache è un'opera dove abbondano le scene erotiche, le scene sensuali. Queste scene sono una metafora della conoscenza, l'educazione dei sensi, il controllo del desiderio, l'orientamento dell'energia sensuale. È propedeutica la conoscenza. Le scene amorose nel testo delle Dionisiache sono dei capolavori poetici, e le scene amorose contengono tutte il ronzio melodioso, quasi rassicurante, del tafano, ma questa musica prelude al colpo del pugilione, inaspettato, doloroso, provocatorio, stimolante, inquietante. Anche il silenzio cosmico sembra melodioso, quasi rassicurante, ma prelude all'inquietante interrogativo esistenziale. Che cosa ci faccio io qui? Come ci sono capitato? Perché c'è questo silenzio cosmico? Una delle scene più sensuali è senza dubbio quella in cui Nonno racconta l'incontro amoroso tra Zeus e la fanciulla Semele, che viene sedotta da Zeus, e in questo incontro amoroso avviene il concepimento di Dioniso. Molti di voi conoscono già questa immagine mitica, perché abbiamo già letto questo racconto nel percorso sulla tragedia 2003-2004, nella versione di Ovidio delle Metamorfosi. Leggiamo quindi solo un frammento del canto settimo delle Dionisiache, in cui incontriamo l'oistros bromio, cioè il tafano fremente, con il quale Dioniso viene identificato fin dalla nascita. Perché abbiamo fatto tutto questo discorso su Nonno di Panopoli, sulle opere di Nonno di Panopoli? Perché in un verso che leggeremo, le parole mostrano quello che è stato chiamato l'enigma pitagorico di Nonno. Perché c'è anche un enigma pitagorico in Nonno. Beh, adesso leggiamo dal canto settimo delle Dionisie. Tremeva il Dio le labbra eccitate sulla bocca della fanciulla ridente, facendola inebriare nell'abbraccio potente, cospargendola col nettale d'amore, perché concepisse un figlio, signore della nettarea vendemmia, e come presagio di eventi futuri levava in alto un grappolo, oblio di tutti gli affanni, farmaco di molti malanni. In realtà tutta la terra rideva, un vigneto fitto di foglie cresceva e correva intorno al letto finalmente fecondato, e sulle pareti sbocciavano fiori di prato, stillanti rugiada, oleosa e odorosa, per coronare dell'oistro sbromio il tafano fremente la nascita misteriosa. Sul letto sgombro di nubi Zeus fece echeggiare con sentimento sincero dai più lontani e profondi silenzi gli armoniosi ma inquietanti fragori del tuono, preannunciando i timpani delle feste notturne di Dioniso, a celebrarne il mistero con il loro incessante, assordante, ritmico, ditirambico, orgasmico suono. Vedete la sovrabbondanza di aggettivi che c'è in Nonno di Panopoli. L'undicesimo verso di questo frammento: dai più lontani e profondi silenzi gli armoniosi ma inquietanti fragori del tuono. Guardate, contiene tre parole chiave, un altro enigma in Nonno: silenzio, armonia, inquietudine. Le tre parole chiave della cultura neopitagorica. È un messaggio di Nonno? C'è anche un enigma pitagorico in Nonno di Panopoli. Che ci sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa, però, perché quello che sappiamo è che il silenzio, l'armonia e l'inquietudine sono tre situazioni strettamente legate tra loro. Noi possiamo dire che l'inquietudine provocata dall'armonioso silenzio cosmico si è dimostrato in funzione della didattica della lettura e della scrittura un fenomeno intellettualmente molto produttivo che ha coinvolto scrittrici e scrittori di tutte le epoche. L'armonia, come il tafano fremente, mette la persona di fronte alla conoscenza, alla coscienza di esistere, e il prendere coscienza di esistere inquieta profondamente perché suscita una domanda fondamentale: l'esistenza conduce all'essenza, è quella a cui aspiriamo. Da 2500 anni, sulla scia del movimento della sapienza poetica orfica, questo interrogativo pitagorico accompagna l'umanità. Questo concetto lo abbiamo incontrato in un percorso qualche anno fa nei pensieri di Pascal, 1669. Scrive Pascal: il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi atterrisce, smarrito in questo remoto angolo della natura, che cos'è l'essere umano? Vedete, il titolo di una delle opere di Fernando Pessoa, lo scrittore portoghese di cui abbiamo già presentato Il poeta e un fingitore, è molto esplicito. Si intitola Il libro dell'inquietudine e ruota tutto intorno a questa problematica. Leggiamone un frammento dal libro dell'inquietudine, per constatare come la cultura della sapienza poetica orfica sia una cultura che è in mezzo a noi, no? Fa parte della nostra epoca. La coscienza di esistere mi opprime un po', con tutto il suo mistero e la sua forza di compresa profonda incomprensione. La coscienza di esistere è il tormento primo e ultimo della ragione. Tutta la costituzione del mio spirito è indecisione e dubbio. Niente è o può essere positivo per me. Le cose mi fluttuano intorno e anch'io fluttuo con esse nell'incertezza di me stesso. Tutto è per me incoerenza e cambiamento, tutto è misterioso e gravido di significato, ogni cosa è un simbolo sconosciuto dello sconosciuto. ne consegue paura, mistero, un timore sovrannaturale. A causa delle mie tendenze naturali, del modo nel quale sono stato educato fin dall'infanzia, per l'influenza degli studi intrapresi sotto la loro spinta, per tutto questo ho un tipo di carattere assorto, egocentrico, taciturno, non autosufficiente, ma smarrito in se stesso. Tutta quanta la mia vita è stata una vita di passività e di sogno. Non ho mai preso una decisione che fosse nata nel mio autocontrollo. Mai c'è stata una manifestazione della mia volontà cosciente. I miei scritti sono rimasti tutti incompiuti. Sempre si intromettevano nuovi pensieri, straordinarie ed inevitabili associazioni di idee che avevano come limite soltanto l'infinito. Non ce la faccio a smettere di odiare l'idea di portare a compimento qualche cosa. A proposito delle cose più semplici, nascono 10.000 pensieri, 10.000 associazioni di questi 10.000 pensieri, e non ho la forza di volontà per eliminarli o per trattenerli, né per riunirli in un pensiero centrale nel quale i particolari poco importanti potrebbero perdersi. Io non pondero, sogno, non mi sento ispirato, deliro, so dipingere, ma non ho dipinto mai, so comporre musica, ma non l'ho mai composta. Il mio carattere consiste nell'odio per il principio e per la fine delle cose, giacché sono punti definiti. Mi associo all'idea che possa trovarsi una soluzione per i più nobili e alti problemi della scienza e della filosofia. Mi fa orrore che qualsiasi cosa possa essere decisa da Dio o dal mondo. Sebbene sia stato sempre un lettore vorace e appassionato, non ricordo nessuno dei libri che ho letto. Tali erano state, mentre stavo leggendo, le condizioni di lettura del mio spirito, miei sogni, o meglio, provocazioni di sogno. Più che incoerente e vago il mio ricordo degli accadimenti, delle cose esterne, rabbrividisco nel pensare quanto poco sia rimasto nel mio spirito della mia vita passata. Io, l'essere umano che afferma che l'oggi è un sogno, sono meno di una cosa di oggi. Vale di più, amici miei, l'ombra di un albero che la conoscenza della verità, perché l'ombra dell'albero è vera almeno finché dura, e la conoscenza della verità è falsa già nel momento in cui la si conosce. Vale di più, per un giusto intendimento, il verde delle foglie, che è un grande pensiero, perché il verde delle foglie potete mostrarlo agli altri, mentre non potreste mai mostrare agli altri un grande pensiero. Nasciamo senza saper parlare e moriamo senza aver saputo dire. La nostra vita trascorre tra il silenzio di chi non parla e il silenzio di chi non fu capito, e intorno a tutto questo, come un'ape in un luogo senza fiori, germoglia incognito un inutile destino. E pensare che l'essere umano potrebbe, se possedesse la vera saggezza, godere dell'intero spettacolo del mondo con tutta la sua armonia da una sedia, senza saper leggere, senza parlare con nessuno, solo con l'uso dei sensi e con un'anima incapace di essere triste. Va letto con calma poi riga per riga Pessoa, perché è straordinariamente un personaggio che fa riflettere. Fernando Pessoa interpreta bene, vedete, questa ulteriore contraddizione fondamentale. Questa undicesima, ci perdoni Pitagora se andiamo oltre il numero 10, aporia pitagorica rappresentata dall'armonia e dall'inquietudine. Ci sono. E concludiamo. Pitagora ha potenziato, introdotto nel movimento della sapienza poetica orfica, il tema della contraddizione, dell'aporia, del contrasto vitale, il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, che abbiamo già nominato più volte. Questo tema ci spinge nuovamente a metterci in viaggio. Dobbiamo ritornare nella regione della Ionia, sulla costa asiatica che si affaccia sul mare Egeo. Per la precisione, dobbiamo raggiungere la polis di Efeso, conoscete Efeso? Lì ci aspetta un personaggio, anch'esso mitico, che di contraddizioni, di aporie, di contrasti e del tema dell'armonia misteriosa dei contrari se ne intende. Dopo aver salutato il mitico Pitagora, che consiglia a tutti noi di essere più sobri e più umili, in modo da poter intraprendere con cuore puro la via della conoscenza, la nostra bella nave Sidonia, ben pilotata dal capitano Agenore di Tiro, esce dal porto nuovo di Crotone, da dove siamo entrati la scorsa settimana. Erodoto, sul ponte, osserva con interesse la grande e poderosa struttura del castello di Crotone, fatto costruire nel 1541 da Don Pedro de Toledo, viceré di Napoli. Erodoto, che ha raccolto l'invito pitagorico all'umiltà, dichiara di non sapere nulla dei viceré. Anche il capitano a genere di Tiro, sebbene sia un uomo di mondo, ammette di non sapere chi siano i viceré. Erodoto su questo argomento, prima di salire sulla nave, ha interpellato Pitagora, il quale in modo enigmatico ha risposto: a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri. Pitagora non avrebbe potuto rispondere se non in un modo misterioso. Ebbene, possiamo non soddisfare la curiosità dei nostri illustri compagni di viaggio, che vuol dire soddisfare anche la nostra, e allora, prima di puntare la prua verso est, verso Efeso, tanto il personaggio che ci aspetta è sempre là, decidiamo di navigare verso sud invece, verso la Sicilia, verso la città di Catania, che non è come la si presenta così, insomma, con tutto questo tramonto. I viceré a questo punto si sono subito messi in allerta, ma noi non abbiamo nulla da temere. Ora sull'albero maestro della nostra nave sventolano, oltre alle bandiere della poesia e della perfezione, ricordate, anche le bandiere dell'armonia e dell'inquietudine, taraxis in greco, inquietudine, taraxis. Queste bandiere, poiesis, teleios, armonia e taraxis, sono il nostro lasciapassare e i viceré ci accoglieranno sicuramente nei loro territori. E a questo punto la curiosità di Erodoto e di Agenore si aggiunge anche la nostra curiosità: che cosa hanno da raccontarci i viceré e perché dobbiamo andare proprio a Catania e che significato ha l'affermazione enigmatica di Pitagora: a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri? Ebbene, per saperlo, il viaggio continua. A corrente, la scuola è qui, pronta a dare i numeri anche la prossima settimana. Buonanotte. Oh.